fantasma di Pinocchio.
La marionetta animata.
Charles Fourier denuncia che, all'origine di tutte le scienze moderne, c'è quella che egli definisce una storditaggine metodica, una negligenza di fondo che perverte le conclusioni. In tutte le scienze della vita, quello che è sempre riconoscibile è la non considerazione del fenomeno vivente stesso, come oggetto e come soggetto. Il biologo esamina strutture morte nella speranza, sempre differita, di capire cosa anima questi elementi materiali, come il sociologo osserva le strutture della società per comprendere i movimenti sociali, che alla fine si producono proprio contro le strutture prese dalla sociologia come base del proprio studio. Il personaggio di Pinocchio è il fantasma dei biologi, un assemblaggio di elementi articolati più un'anima. Alcuni, d'indole spiritualista, sono dell'avviso che quest'anima gli è stata apportata un giorno dalla fata turchina e che forse si separerà dal suo supporto materiale alla fine della carriera. I più numerosi, piuttosto materialisti, pensano che sia scaturita, non si sa come, dalla complessità dei meccanismi inventati da Geppetto. Questa disputa non è molto importante. I partigiani della fata turchina e quelli di Geppetto sono d'accordo sul concetto essenziale, e cioè che in principio era la marionetta. È stata raccolta una quantità considerevole di osservazioni destinate a sostenere questo punto di vista. E con certi procedimenti, che consistono nell'isolare alcuni fatti dal loro contesto e nel rompere le necessarie connessioni, si riesce quasi sempre a ottenere fatti contraddittori che permettono pressoché tutte le ipotesi. Sarebbe stato dunque normale che se ne trovasse qualcuno per puntellare la teoria marionettista. Non se ne è trovato alcuno. La marionetta animata non ha un fondamento sperimentale. Non esiste alcuna marionetta preanimata. Nessuno ha mai osservato una sola organizzazione fisico-chimica che abbia una somiglianza vicina o lontana con un essere vivente che non sia stata precedentemente viva. I soli organismi privi di vita sono i cadaveri. Non hanno mai acquistato la vita, ma l'hanno persa. E da quel momento le concatenazioni fisico-chimiche hanno cominciato a disgregarsi. Peggio ancora, nessuna delle molecole complesse, che fanno parte delle strutture organiche, esiste in natura al di fuori degli esseri viventi se non ne proviene per escrezione o per decomposizione. Nessuna sostanza materiale può giungere a un grado di complessità tale che la vita compaia, né a un grado assai minore senza che la vita vi partecipi. Questa non si manifesta quindi all'improvviso su aggregati chimici, grazie alla loro complessità o alla fata turchina, poiché queste costruzioni sono sempre l'effetto di una vita in grado di strutturare la materia inerte. La pietra su cui i dotti hanno edificato la loro chiesa, e che è fondamento oggi di tante affermazioni altrimenti insostenibili, in medicina come altrove, non ha alcuna realtà sperimentale.
L'oggetto vivente.
Ah. L'oggetto vivente è definito da un insieme di caratteri, comuni a tutti gli esseri viventi e appartenente solo a essi. Né i suoi elementi costitutivi, identici a quelli del mondo minerale, né le sue strutture, così variabili da una specie all'altra, autorizzano questa definizione, ma soltanto i movimenti che interessano questi elementi e queste strutture. Ne vanno segnalati tre, che sono le sue condizioni necessarie e sufficienti di esistenza. A. Lo scambio attivo di elementi con l'ambiente esterno. B. La distruzione e l'incessante ricostruzione di forme organiche, secondo un codice induttore caratteristico di ogni specie. C. Le modificazioni di espressione del sistema induttore stesso, per effetto dell'ambiente. Attraverso questi tre movimenti si osservano delle linee di forza, degli assi intorno ai quali essi avvengono. La presenza costante di alcuni elementi chimici, sotto forme molecolari notevoli, il limite genetico delle possibili variazioni dell'apparato induttore e soprattutto l'esistenza costante di uno schema strutturale semplice, identico in tutti gli esseri viventi, qualunque sia la loro specie o il loro ambiente. Questa struttura schematica comprende sempre tre livelli, la cui attività riguarda proprio i tre movimenti che definiscono l'oggetto vivente. La si riconosce nelle tre parti di ogni cellula, membrana, citoplasma, nucleo, nei tre foglietti dell'embrione animale, endoblasto, mesoblasto, ectoblasto, e nell'organizzazione generale degli animali superiori. Lo scambio di sostanze avviene in ciascuna cellula attraverso una membrana che la limita nello spazio e la cui attività condiziona i trasferimenti. Negli esseri complessi, innumerevoli cellule specializzate, costituenti tessuti e organi, effettuano in tal modo i loro scambi con un ambiente interno che rinnova i suoi elementi per assorbimento di alimenti ed eliminazione di residui. Negli animali superiori, questi scambi avvengono quasi esclusivamente attraverso organi formatisi da uno dei tre foglietti embrionali, l'endoblasto, da cui poi derivano l'apparato digerente e le vie genito-urinarie. La funzione relazionale, quindi, mette in gioco schematicamente nell'uomo tutte le membrane cellulari e, a un livello superiore, l'insieme degli organi endoblastici, principalmente concentrati nell'addome. I suoi orifizi di comunicazione con l'esterno sono la bocca, l'ano e l'orifizio urogenitale. La natura e il verso degli scambi dipendono dalla struttura di ogni vivente, dalla sua particolare organizzazione. Questa struttura non è permanente. L'essere vivente si distrugge e si ricostruisce senza posa. Organizza gli elementi integrati in costruzioni originali che la loro sola congiunzione non permetterebbe. Esse riguardano la sua edificazione, la sua crescita, la sua rigenerazione, la sua moltiplicazione e le sue secrezioni. Contemporaneamente distrugge gli alimenti assorbiti, i corpi estranei, certi microbi, il proprio ambiente e anche la propria sostanza. L'alternanza di costruzioni e distruzioni caratterizza la funzione metabolica, seconda istanza del vivente. Il suo apparato cellulare è il citoplasma, composto da diversi organuli immersi nello ialoplasma. A un livello superiore, nell'animale è assicurata da vari organi, irrorati dal sangue e collegati così tra loro dai movimenti autonomi del cuore. Quasi tutti questi organi, come i vasi sanguigni e il cuore stesso, sono di origine mesoblastica. Dalla sua attività distruttrice, l'essere vivente trae tutta l'energia per costruirsi e crescere, difendersi e nuovamente distruggersi. Questa energia, inizialmente integrata negli alimenti grazie alla fotosintesi vegetale, è di origine solare. Il pane è davvero il supporto della luce vivente. Componente indifferenziata di ogni organismo e ovunque identica a se stessa, l'energia solare è l'origine e la fine, l'alfa e l'omega di ogni attività vivente, attraverso modelli strutturali diversi da una specie all'altra. Ognuno di questi modelli si edifica secondo un piano preciso inscritto nel codice genetico che presiede anche alla distruzione di ciò che non è formato da esso. La sua natura, la sua espressione e i suoi movimenti caratterizzano la terza istanza del vivente, la funzione induttrice. Essa è assicurata in ogni cellula da un acido nucleico, principalmente concentrato nel nucleo cellulare, che induce ogni sintesi e controlla ogni distruzione. Nell'animale, questa funzione dipende dalla supervisione del sistema nervoso, di origine ectoblastica, la cui parte centrale è situata nel cranio. Il suo ruolo di induttore embrionale è noto. Comanda inoltre, direttamente, l'apparato endocrino e attraverso questo la maggior parte dei metabolismi. Infine, regola con precisione le capacità di portata di ogni parte del sistema arterioso e quindi l'apporto ai singoli organi di elementi che ne stimolino o inibiscano il funzionamento. È dunque con tali mezzi che diviene il regolatore centrale di ogni sintesi e di ogni distruzione. La funzione induttrice, nucleare o nervosa, è determinata fin dalla nascita, ma parzialmente modificata dall'ambiente e per reazione contro di esso. Il quadro ereditario è l'immenso campo della libertà possibile, assoggettata dall'ambiente esterno e riconquistata contro di esso. L'effetto dell'ambiente si esercita su tutti i nuclei cellulari, blocco e sblocco di geni, e sul sistema nervoso animale, riflessi condizionati. Grazie a esso, ogni essere è assoggettato al suo ambiente e vi si adatta. L'organizzazione degli esseri complessi è un effetto di questo adattamento. Ciascuna delle loro cellule esprime solo in parte il codice genetico, identico per tutte, a causa di precise inibizioni indotte dalle cellule circostanti o trasmesse dal sangue. È l'insieme delle inibizioni parziali a essere responsabile dell'organizzazione generale, durante l'embriogenesi e per tutto l'arco della vita. Ne risultano una coerenza e un'armonia che rendono possibili le funzioni vitali e riproducono, a un livello superiore, i principi organizzativi del codice genetico. È in tal modo, perdendo la maggior parte delle sue possibilità induttrici, della sua libertà di essere realmente ciò che è essenzialmente, che ogni cellula può sopravvivere e riprodursi. Non di meno, muore, infine, con l'organismo stesso. Solo le cellule sessuali sfuggono a questa differenziazione, a questo condizionamento. Sprovviste di ogni altra attività, esse conservano la loro integrità, la loro verginità, così da poter concepire la totalità vivente. Le altre possono in certi casi perdere il loro carattere e dare origine a cloni cancerosi regressivi o a cancri che si diffondono. L'oggetto vivente, modellato dal Rinascimento in poi con materiali inerti, messi insieme in modo fortuito o da un'intelligenza superiore, è in realtà una forza autonoma che rifà il mondo a propria immagine. Né l'ordinatore, e l'aspetto che manifesta, è la realizzazione di questa presa di possesso, di questa organizzazione dell'universo minerale. Ogni elemento, molecola, cellula od organo ha un significato particolare in questa impresa e la sua struttura ne è l'esatta espressione. Le sue perturbazioni fisiologiche od organiche possono essere comprese solo in rapporto con la totalità vivente e con la partecipazione di questa totalità a un determinato ambiente. Associati a un tale oggetto, quali sono allora il ruolo, la natura e l'origine di quest'anima misteriosa che soffre e gioisce, di questo spirito che nega e si riflette all'infinito, di questa coscienza che si costruisce ragioni di essere e di non essere? Tutti sono d'accordo, qualunque sia la loro opinione sulla sua origine, che è di natura ben diversa dalla marionetta minerale. Alcuni affermano che essa le conferisce una sorta di nobiltà e di tragica dignità, di cui ha sicuramente bisogno se si considera il grazioso aspetto di robot col quale, da qualche secolo a questa parte, l'hanno rivestita i dotti che hanno preso in considerazione il suo caso.